Buongiorno, buona domenica a tutti voi da parte di Anna Patti. Comincia un nuovo appuntamento della domenica qui su Radio Latte e Miele con Tutti Amano il Weekend. Ma prima fatemi ringraziare e salutare Gianmarco Cecconi. Ciao Gianmarco.
Ciao Anna, ciao.
Allora, appena finita la nostra classifica abbiamo scoperto tutto, ormai abbiamo anche ascoltato la numero uno. È sempre un piacere comunque ascoltare la nostra classifica. Io l'ascolto sempre, sabato, domenica, sempre, perché mi piace veramente tanto. Senti, ma a proposito di musica, sì. Cominciamo con una bella novità. Siccome tu sai tutto, dai, raccontaci un po' di questo pezzo. Algoritmo, Willy Peyote con Don Joe e Shaggy.
Sì, è uscito pochissimo tempo fa, cioè ieri l'altro, venerdì, questo pezzo che segna il ritorno di Willy Peyote, assieme appunto a Don Joe, che tutti conosciamo, e anche a Shaggy, che è una star soprattutto degli anni 90, che però ormai ci sta proponendo brani ogni anno, e questa volta ha fatto un suo cameo nel pezzo di Willy Peyote.
Allora lo ascoltiamo insieme. Grazie Gianmarco.
Ciao, buona domenica.
Qui a Tutti Amano il Weekend, qui su Radio Latte e Miele, il momento in cui si parla di volley. Allora il nostro sguardo attento sul mondo del volley è quello di Marco Caronna. Ciao Marco, buona domenica.
Ciao Anna, benvenuta e grazie. Saluto naturalmente tutti i tuoi ascoltatori in questa domenica in cui siamo qua a cercare di capire da domani come sarà. Io, boh, chi lo sa, io credo che uscirò ancora solo sul balcone, però insomma poi vedremo.
Va bene, e, quindi una ripresa molto lenta anche per te. Invece,
sì,
come
sì, io ho pensato proprio di fare una cosa tipo fase 1,1, ecco, una cosa del genere. Penso che sia più, non lo so, poi chiaramente vabbè, ci addentriamo in un terreno difficile. Ma invece, parlando di pallavolo, Anna, io vorrei sottoporti questa riflessione. Il prossimo campionato di pallavolo si sta ipotizzando con i primi 3-4 mesi, perché essendo anno olimpico bisognerà finire ad aprile, i primi 3-4 mesi è facile che possano essere senza pubblico oppure con ingressi molto contingentati, ma in questo vedo che anche, leggevo che anche la Scala dice noi facciamo fatica a contingentare gli ingressi e a poter garantire le distanze di sicurezza. Ergo, ci dobbiamo trovare una maniera di sopperire al fatto che ci saranno migliaia e migliaia di persone che non potranno andare a vedere la partita, ma che bisogna trovare il modo o di fargliela vedere o di raccontargliela.
No, ma su raccontargliela Radio Latte Miele è da sempre in prima linea, grazie a te Marco, perché insomma raccontare la partita è quello che tu hai sempre fatto qui su Radio Latte Miele, e io trovo che ascoltare le partite alla radio è una cosa meravigliosa. Poi certo, se ce le fanno anche vedere, allora quello è un altro discorso. Ci racconti come pensi che possa essere, ma tra poco, perché ci sono J-Ax e Annalisa adesso. J-Ax e Annalisa con Super Cari Fragili qui su Radio Latte Miele. Allora, si sta parlando di partite, stiamo guardando al prossimo campionato con Marco Caronna e al fatto che insomma molto probabilmente le partite si svolgeranno senza pubblico, perlomeno nella prima fase di questo campionato, per cui bisognerà viverle in un altro modo, Marco.
Sì, io credo che adesso insomma si sta cominciando, io sto cominciando a pensarci, no, per come dire, siccome io diciamo beffardamente faccio il direttore artistico di Lega Pallavolo Serie A, e quindi mi sto ponendo il problema, anche perché come tanti, sto vedendo e sto riflettendo, c'è una serie di documentari che vanno in onda su Netflix che si chiamano The Last Dance, e sono, in pratica è il percorso di Michael Jordan, l'idolo del basket. Ora, da questa riflessione viene fuori che Michael Jordan è stato forse il più grande giocatore di basket del mondo, ma sicuramente anche un grande attore. Qualche giorno fa con Matteo Piano, anche a proposito di un esperimento che avevamo fatto di recitazione, diciamo di un cortometraggio che verrà comunque reiterato, insomma si parlava del fatto che questi ragazzi hanno il compito, secondo me, oltre a noi che la dobbiamo raccontare, di diventare, adesso attore è una parola grossa, però diciamo la cosa che diceva Matteo è devi diventare un attore che fa Matteo Piano, cioè cominciare a entrare nell'ordine di idee che per un periodo, per un momento abbastanza lungo, perché saranno molti turni, le partite non potranno essere viste se non in televisione o essere sentite se non in radio. A questo punto il rapporto con i giocatori, quello che è così forte nel mondo della pallavolo, dove Ivan Zaitsev per uscire dal campo ci mette più o meno lo stesso tempo che ci mette per fare una partita, perché deve fare 28.000 foto, e allora qua si pone secondo me il problema di provare a creare un meccanismo di comunicazione per cui questi ragazzi siano dentro alla curiosità dei tifosi, degli appassionati di pallavolo e di sport in generale. Io sto riflettendo su questo fatto per cercare di capire come questo potrebbe essere una pratica virtuosa che poi ci potrebbe essere molto utile, perché quando noi guardiamo all'NBA dicendo che loro si organizzano così meravigliosamente, beh, sarebbe importante capire anche come gestiscono la comunicazione questi dell'NBA.
Insomma, molto bello questo progetto, anche molto affascinante. Comunque, secondo me, qualcuno dei giocatori di pallavolo che io seguo sui social e su Instagram si sta già allenando con video, storie, racconti anche di questo momento di quarantena. Quindi chissà, magari c'è già qualche attore in erba e tu non l'hai ancora scoperto, Marco Caronna.
No, ma li sto tenendo d'occhio proprio per questo, perché credo che stiano facendo un lavoro molto, cioè necessità virtù, no? Si dice, e stanno facendo un lavoro molto prezioso. È proprio guardando questo lavoro che uno pensa, beh, questo lavoro non è che deve finire quando finirà questo maledetto mostro di coronavirus. Sarebbe bello poter tenere questo contatto aperto.
È molto interessante. Grazie a Marco Caronna. Noi ti ritroviamo martedì e venerdì 15:30 su Latte e Miele. Poi, se ti va, chiacchieriamo come sempre domenica prossima.
Vabbè, che mi vada è un postulato. Assolutamente sì. Grazie Anna, ciao a tutti.
Eccoci qua sempre su Radio Latte Miele, siamo con Anna Lisa. Senti, dicevamo prima che il 18 settembre arriverà questo album di inediti, hai spostato anche il concerto, non sarà più ovviamente il 4 maggio, ma sarà il 22 ottobre a Milano. I tuoi fan come stanno vivendo questa attesa?
Ma guarda, è un'attesa che stiamo vivendo un po' tutti allo stesso modo, comunque alla fine, cioè è un periodo talmente particolare e inedito che la coscienza di tutti è quella di cercare di aspettare, fare il possibile perché tutto questo pian pianino gradualmente finisca e si possa tornare alla normalità. Quindi loro l'hanno presa nel modo giusto e quindi io penso che sia un bene e anche un privilegio aver potuto spostare la data in un momento, insomma, in cui speriamo di poter vivere un concerto come siamo abituati a farlo, nella normalità.
In modo assolutamente normale. Senti, secondo te come cambierà la musica? Visto che stiamo parlando ora dei live, sai che c'è stata la polemica dopo le dichiarazioni di Tiziano Ferro, però poi sono intervenuti anche altri cantanti per avere delle certezze per chi lavora anche nel mondo dello spettacolo. Tu che idea ti sei fatta?
Ma io faccio parte di quelli, insomma, che hanno partecipato comunque alla petizione che è partita un po' da Tiziano Ferro e Laura Pausini, quindi sono assolutamente dalla parte dei lavoratori della musica, e anzi io penso che questa polemica che è un po' nata sia una polemica figlia un po' del non sapere in realtà. Io comprendo che magari chi non è dentro il nostro mondo sia magari convinto che ci siamo noi e basta, no? E noi siamo sicuramente dei grandi fortunati, ecco. Però in realtà, come è già stato detto tante volte, ci sono tantissime professionalità, tantissime persone che fanno lavori diversissimi e magari che non ci si immagina, e quelle persone lì, insomma, sono quelle che fanno parte della nostra squadra e che rendono possibile i concerti, che rendono possibile i dischi, i video, come dicevamo prima, le foto, le scenografie, proprio la realizzazione della musica e della possibilità che la musica arrivi alle persone. Ci sono tantissimi lavoratori e quindi, insomma,
anche
non c'è
spesso
altro da
le
dire
persone...
che non cerchiamo e speriamo di sapere qualcosa più presto.
Anche perché spesso le persone vedono solo la star e pensano che sia sufficiente la star sul palco per fare un concerto, ma è veramente un errore grave. Ci sono centinaia, a volte migliaia di persone che lavorano dietro a un evento musicale. Allora, c'è Vento sulla Luna insieme a Arcomi e poi torniamo. L'irresistibile Vento sulla Luna di Annalisa insieme a Arcomi, come è nata questa collaborazione? Io ti premetto che sono un grandissimo fan di Arcomi.
Allora, guarda, questa collaborazione è nata in realtà a distanza, nel senso che noi non ci eravamo mai conosciuti. Io avevo questo brano Vento sulla Luna che mi piaceva molto e insomma, ritenevo un brano importante, stavo cercando un featuring proprio in maniera trasparente e poi per vie traverse sono riuscita a contattare Arcomi, lui ha sentito il brano, gli è piaciuto, ha scritto la sua parte, dopodiché me l'ha mandata, ci siamo gasati tutti e allora dopo ci siamo incontrati, siamo andati in studio, abbiamo lavorato insieme, è andata così.
Bello, al contrario.
Esatto, è andata così.
E, senti, nel tuo prossimo album che uscirà, dicevi prima, il 18 settembre, ci saranno collaborazioni, featuring, non ti chiedo i nomi che magari non vuoi ancora rivelarli, ma mi chiedevo se ci saranno ancora tante collaborazioni, visto che tu negli ultimi tempi ne hai fatte davvero tantissime.
Ma allora, sì, qualcosa ci sarà, di sicuro. Poi non ti so dire ancora esatto, cioè i nomi non te li dico ovviamente perché mi
no,
devo
certo,
giocare queste carte, mi sparo queste cartucce nel corso dell'estate anche perché insomma devo giocarmi l'attesa e, però sì ci saranno e magari ti dico in questi mesi di attesa può darsi anche che nasca qualcosa di nuovo, chi lo sa.
Tutto può succedere assolutamente. Senti invece il live di ottobre come te lo immagini a Milano?
Ma guarda noi chiaramente avendolo inizialmente previsto per il 4 maggio non abbiamo potuto nemmeno iniziare le prove o mettere insieme scenografia o quant'altro,
certo.
No? Perché eravamo già in lockdown, quindi io per adesso navigo a vista, nel senso che mi immagino già delle cose, ecco, come me le immaginavo prima, però voglio un po' vedere come si evolvono le cose, come sarà la nostra vita, no? Quei mesi lì, quindi cioè, voglio cercare di fare qualche cosa comunque di bello, di nuovo e che possa comunque essere una bella esperienza per le persone che verranno. Io mi immaginavo una via di mezzo tra una festa e un concerto e questa cosa comunque la vorrei mantenere.
Allora, in attesa di ritrovarti anche sul palco, ti ringraziamo molto per essere stata con noi. A presto.
Bentornati qui su Radio Latte Miele. Appassionati di Harry Potter, questa storia fa al caso vostro, ma secondo me piacerà un po' a tutti perché è una storia davvero molto particolare. È la storia della copertina italiana di Harry Potter e la pietra filosofale. Qualche giorno fa su Twitter è apparso un messaggio da parte dell'autrice di Harry Potter, cioè J.K. Rowling, che si chiedeva di chi fosse questa copertina della versione italiana che a lei piace tantissimo perché è davvero molto particolare. Infatti lei scrive: ho sempre amato quella copertina perché è strana, e si chiede perché la testa del ratto che si vede nella copertina, perché il topo gigante con la bandana, non ho mai conosciuto l'illustratore quindi non lo so. Ed è arrivata, non si è fatta attendere, la risposta da parte dell'illustratore, anzi illustratrice Serena Riglietti, che ha raccontato come è nata questa copertina. Ovviamente quando le è stata commissionata la copertina lei non aveva letto il libro, sapeva soltanto che Harry Potter è la storia di questo bimbo che deve seguire la scuola di magia, deve affrontare tutta una serie di prove e in una delle prove finali addirittura ci sarebbe stata in gioco la sua vita. Era stata tratta ovviamente da tutto questo, le avevano soltanto detto che nella scuola di magia si poteva portare o un topo o una civetta e nient'altro, e da lì lei ha un po' giocato di immaginazione, quindi ha pensato alla partita scacchi, che può essere anche una metafora, no? delle prove che si devono superare nella vita usando l'intelligenza, e poi ha utilizzato quei pochi strumenti che aveva. Da lì viene il topo e lei se l'ha immaginato ovviamente magari con la bandana, e insomma ha realizzato questa copertina davvero così particolare che ha colpito anche l'autrice J.K. Rowling. E poi ha detto l'autrice della copertina Serena Riglietti che insomma era anche un modo per fare un augurio a chi aveva scritto il libro, e mi sembra che ha portato molto bene ad entrambe. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, buona domenica, e ho da raccontarvi una storia davvero particolare che parla anche in questo caso di un grande personaggio, Tom Hanks, e di un bimbo che è un suo grande fan, che è stato in questo periodo vittima di bullismo, perché il bimbo si chiama Corona De Vries, e quindi tutti i suoi compagni di scuola ovviamente lo prendono in giro, l'hanno preso di mira e lo bullizzano. Allora il bimbo ha ben pensato di scrivere al suo amato Tom Hanks, che tra l'altro appunto si è anche ammalato di coronavirus insieme alla moglie. E allora nella lettera che il bimbo gli ha spedito, oltre a chiedere ovviamente delle sue condizioni di salute, gli ha raccontato la sua situazione di bimbo bullizzato a causa del suo nome. Ovviamente Tom Hanks è rimasto molto colpito da questa cosa, ha risposto alla lettera e gli ha anche regalato una macchina da scrivere marca Corona, della quale ha anche postato la foto sul profilo Instagram. E ha detto al bimbo: fatti spiegare da qualcuno come funziona e continua ad usarla per scrivermi. E poi ha aggiunto che, insomma, tanta comprensione per il suo bimbo, e ha detto: sappi che hai trovato un amico in me. Quindi anche in questo caso, da una storia di bullismo è nata una bellissima storia, un bellissimo regalo per questo bimbo che sicuramente non lo dimenticherà. C'è il nostro disco latte e miele adesso, Tommaso Paradiso. A tutti amano il weekend, è il momento green, allora buona domenica a Diana De Marsanic. Ciao Diana.
Ciao Anna, buona domenica a tutti, e oggi parliamo di un'università che addirittura fra 2 anni compierà 800 anni. Ti parlo dell'Università di Padova, che al suo interno ospita addirittura un orto botanico che è considerato proprio uno scrigno di biodiversità. E ora ti dico perché, ti do dei numeri. 7.000 specie, 3.500 esemplari di piante, e addirittura noi lo chiamiamo, insomma, gli esperti lo chiamano il giardino della biodiversità, perché addirittura 1.300 di queste specie sono proprio protette, nel senso ha proprio questa azione di salvaguardia. Noi sappiamo che quest'anno è proprio l'anno della salute delle piante, e quindi il mio consiglio, insomma, per te Anna, per tutti quelli che vogliono coltivare il proprio pollice verde, sebbene anche solo virtualmente, è proprio collegarsi sui canali social proprio dell'orto di Padova, perché ci saranno una serie di iniziative che fanno parte proprio di queste celebrazioni per gli 800 anni dell'università. E quindi proprio domenica ci saranno anche dei laboratori per i bambini, quindi quiz divertenti per imparare a riconoscere le piante, e poi soprattutto si parlerà anche della lotta integrata. Tu sai che cos'è la lotta biologica integrata? Ti faccio il mio solito
allora,
quiz.
Se non sbaglio è il non utilizzo dei pesticidi, ma l'utilizzo dei nostri amici animali.
Mamma mia, ma ormai io ti devo promuovere a pieni voti. Esatto, è proprio un metodo che dice no ai pesticidi, agli insetticidi, e sfrutta proprio il potere della natura. In che modo? Usando gli insetti amici. C'è un insetto che a me piace tantissimo ed è quello rosso con i pallini. Hai capito qual è? La
coccinella.
Che porta anche fortuna.
Tenera.
E poi ti spiego come possiamo usarla.
Va bene, allora sentiamo Elisa e Marrakesh e poi ci parli della coccinella. Marrakesh ed Elisa Neon, le ali qui su Radio Latte e Miele. Allora, stavamo parlando della coccinella, che è un insetto che piace a tutti, secondo me. È troppo carina la coccinella.
Veramente, anch'io quando mi diverto sempre a prenderla sul dito e lasciarla volare. Attenzione, insomma, a salvaguardare questi animali, perché come ti dicevo sono utilissimi. Abbiamo parlato dell'orto botanico di Padova che li usa proprio nella lotta integrata, ma li possiamo usare anche noi. Sai perché? Perché le coccinelle sono ghiotte di afidi e di tutti quegli insetti che comunque alla fine, di quei parassiti diciamo, che rovinano le nostre piante, che si vanno a mangiare le foglie. Quindi il mio consiglio è che le vendono online. Tu puoi comprare proprio questi sacchetti di cotone che contengono 100 larve e metterli sul tuo balcone. In questo modo, insomma, avremo delle piante sane e avremo anche magari più fortuna. Cosa dici, Anna?
Beh, non è male come idea. Sì, dai, mi piace molto.
Ecco, a proposito di, insomma, coltivare il proprio pollice verde virtualmente, lo possiamo fare anche in pratica, perché è tornato in edicola un manuale che io leggevo sempre quando ero piccina, che è il manuale delle giovani marmotte. Tu lo leggevi, Anna?
Oh, mitico! E beh, certo, il manuale delle giovani marmotte, però spieghiamo cos'è per le nuove generazioni, dai.
Allora, raccoglieva proprio delle avventure per gli esploratori della natura. Ritorna in edicola con una serie, appunto, sia di fumetti che di storie, che di consigli pratici, proprio suggerimenti come fotografare la flora, come riconoscere le piante, ed è allegato al numero di Topolino. Io mi ricordo addirittura che c'era anche il libro di cucina di Nonna Papera. Te lo ricordi?
Certo che sì, bellissimo.
Nonna Papera faceva le torte, chissà, in attesa di quello lì che io conservo ancora, un giorno vi dimostrerò che ce l'ho, perché ce l'ho in libreria. Io direi di comprare questo manuale delle giovani marmotte e far diventare tutti quanti, insomma, diventare esploratori della natura.
Mi piace tantissimo l'idea, speriamo che tornino anche le ricette di Nonna Papera, perché erano troppo belle. Grazie Diana De Marsanic, a domenica prossima. Rieccoci qui su Radio Latte Miele, tutti amano il weekend. Come vi accennavo, come vi anticipavo, parliamo di musica e parliamo del grande ritorno di Gianluca Grignani. Stiamo ascoltando da qualche giorno questo suo nuovo singolo, ma lui ha rilasciato un'intervista, in realtà più di un'intervista in questi giorni, ma abbiamo scoperto delle cose che riguardano appunto il suo futuro. In realtà sarebbe dovuto tornare alla grande già adesso in aprile, erano previste delle date live che sono state rimandate e non si hanno ancora delle date certe per il momento. Però ha raccontato qualcosa sull'uscita del suo prossimo lavoro, che si chiama Verde Smeraldo ed è un concept album diviso in 3 dischi, quindi insomma il primo dovrebbe appunto uscire in autunno. Non ha voluto spiegare bene questo titolo perché ha detto che non ci vuole rivelare troppo, ma è una storia davvero molto molto particolare alla quale lui tra l'altro tiene tantissimo, e tiene tantissimo anche a questo singolo Dimmi Cos'hai. Lo ascoltiamo, poi vi racconto un po' di cose. Dimmi Cos'hai, Gianluca Grignani. A quanto pare, ha raccontato lui stesso, questa canzone era destinata a Laura Pausini, poi chissà perché, per qualche strano motivo, la canzone non è mai arrivata a destinazione, quindi non è mai arrivata a Laura Pausini, e allora Gianluca Grignani ha pensato bene di cantarla lui e di cambiarla un po'. Gli ha messo alcune delle sue esperienze e ha anche cambiato il testo, ha raccontato sempre lui stesso, un po' mentre la cantava. Ma tra l'altro è anche particolare il fatto che lui l'abbia ultimata a casa, perché lui ha uno studio di registrazione in casa e quindi può mettere tranquillamente appunto tutto in collegamento poi ovviamente con Londra e con New York, e ha raccontato di averla appunto finita a casa, di essere stata mixata da Roberto Laghi in Svezia ed è stato poi masterizzato in America negli Sterling Sound Studio, che sono quelli che hanno ospitato grandi della musica come i Rolling Stone, i Police, Bob Marley, e ci tiene tanto a questo pezzo Gianluca Grignani perché ha un suono particolare, ha un suono importante, e perché lui ci ha messo dentro anche un po' la parte latina, detto così, oltre al pop, oltre al rock, e a modo suo anche un po' di bossa nova, un pezzo al quale tiene tantissimo, come anche al nuovo lavoro. Ci tocca aspettare un po' però per sapere di più del nuovo lavoro. Siamo arrivati alla fine di questa domenica, grazie a tutti per essere stati in mia compagnia, noi ci sentiamo come sempre domani 10:30 con Spoiler per cominciare una nuova settimana qui su Radio Latte e Miele. Buona domenica a tutti, a domani, ciao!